parlando del discorso che è centrale, e cioè della religione di questo movimento. È strano usare la parola religione, ma religione non è un termine solamente da legare a una religione come il cristianesimo, anzi, se noi andiamo in profondità dobbiamo comprendere che il vero cristianesimo non è una religione, ma è la vita di Cristo dentro di noi. Ecco, a differenza di tutti i sistemi religiosi che sono basati sulla prassi, ne abbiamo parlato ultimamente, penso che ormai è chiaro questo concetto, su delle regole varie, tecniche, metodiche, il cristianesimo è il dono della vita di Dio o di Cristo, perché Cristo è la vita di Dio, alla vita umana. Quindi si differenzia da tutti i sistemi religiosi proprio per questo discorso, cioè che non è qualcosa che l'uomo deve fare per raggiungere Dio, ma è quello che Dio ha fatto per raggiungere l'uomo. Quindi, per andare alla religione del New Age, dopo aver visto questa particolare unità che è portata avanti, se ricordate chi è stato presente, unità dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico, commerciale, quindi economico, e in tutti i risvolti e anche politico, vediamo che il sistema del New Age, o tra virgolette il sistema dell'Anticristo, perché in qualche modo abbiamo visto che ci sono delle analogie notevoli tra questi due sistemi, si fonda anche su un tipo di religione. Quindi non solo obiettivi in campo politico, economico e religioso, ma in se stesso è proprio una religione che ha le sue sacre scritture. Quel famoso progetto di Alice Bailey, quando abbiamo iniziato, se ricordate, altri libri di questo genere. Chiaramente è una religione tutta particolare, che ha i suoi testi, le sue parole, le sue formule di preghiera, i cosiddetti mantras, l'altra volta ne abbiamo accennato, sono questi tipi di sillabe o di frasi, che soprattutto nelle religioni orientali si usano per entrare in una dimensione spirituale. Anzi, a proposito di questo, ho fatto l'accenno e lo ribadisco, è molto pericoloso usare le preghiere anche cristiane, qualunque tipo di preghiera, anche Padre Nostro, non è che per forza deve essere Ave Maria o qualunque cosa, con questa azione quasi di training autogeno, di suggestione, in cui non si cerca più il significato, la comunicazione, ma la parola, il linguaggio diventa un sistema ripetitivo per entrare in una dimensione spirituale. Ecco, quindi state attenti, perché in tanti gruppi purtroppo vedete che il confine tra un cristianesimo reale di fede e un cristianesimo magico o orientato verso uno spiritualismo di tipo orientale, non c'è questa differenza, questo campo di limitazione viene debordato notevolmente, e quindi si scade tante volte in degli effetti che hanno più un'azione di training autogeno. Magari fanno effetto, le persone diranno: ecco, io vado là alla preghiera perché appena vado alla preghiera entro praticamente in uno stato di coscienza indotta, di training autogeno, di ripetizione meccanica, per cui mi creo uno stato apparente di benessere. Però esco alla preghiera, cioè è come se non avessi fatto niente, è uno stato di suggestione come tanti altri, seppur ha usato per la suggestione dei modelli o delle formule o delle preghiere di tipo cristiano. Però il modo con cui sono usate è solamente mentale e non profondo, spirituale. Quindi dicevo, questo New Age quindi ha i suoi centri spirituali come una comunità fondamentale da conoscere. Questa sola vi cito, in Scozia, a Findhorn, è fondata nel 1962, altri in California. Voi sapete che questi sono i centri sempre più forti nel campo della potenza del male. Nel frattempo, chiaramente, oltretutto, questi centri stanno anche diffondendosi in vari paesi, è probabile che ce ne sono anche parecchi qui, se non deliberatamente e esplicitamente che parlano del loro carattere, già come centri di psicotecnica, centri di parapsicologia, centri, ecco, come centri di ecologia. Abbiamo visto che spesso questi centri si camuffano con un aspetto, diciamo così, progressista, un aspetto avveniristico, fantascientifico, di una coscienza dell'uomo che finalmente si espande e arriva a un progresso meraviglioso. Quindi dicevo, queste esperienze di rinascite, ecco, perché anche lì si parla, l'altra volta ne abbiamo accennato di questo rinascita, anzi non so se vi ho detto che in alcuni centri di tossicodipendenza hanno persino costruito una macchina che simula il feto, e quindi questa persona entrano, cioè nel tentativo di rinascere, in questa specie di macchina, e dovrebbero rivivere questa specie di vissuto prenatale, per cui poi ricominciano a fare gli stessi errori naturalmente. Cioè, dicevo, chiaramente anche in queste correnti c'è molto insito il concetto della rinascita, che è chiaramente del tutto differente dall'esperienza cristiana di conversione, mi pare ovvio. Ci sono le leggi cosiddette spirituali, ci sono i comandamenti che fanno parte di questa religione della nuova era. Poi ci sono i sacerdoti, non stiamo parlando dei sacerdoti preti, i sacerdoti si chiamano così, o cosiddetti guru, e certamente sono quelli che hanno un potere particolare, spesso medianico, sono i cosiddetti messia, fanno parte di quegli spiriti ancestrali, quella gerarchia spirituale che vi accennavo la scorsa volta, con maestri a vari livelli, con varie potenze, che sono chiaramente in maniera e in misura diversa capaci di operare segni e miracoli e prodigi, quindi che hanno effettivamente una capacità soprannaturale. Quindi questo non è soprannaturale, non è sinonimo necessariamente di bene o di spirituale o di cristianesimo, questo impariamo a capirlo. Questo movimento naturalmente proclama in maniera universale che l'uomo è Dio. State attenti. E quindi non che Dio ha creato l'uomo, ma che l'uomo ha creato Dio. L'uomo creò Dio a sua immagine. Questo potrebbe essere l'esposto filosofico di queste correnti. E chiaramente con questa teoria anche olistica, abbiamo detto dell'integralismo, della unità, chiaramente gli adepti considerano l'uomo come parte della divinità. Abbiamo accennato a una coscienza cosmica, abbiamo accennato a concetti come la forza. Ecco, questo subito mi riporta a film tipo Guerre Stellari. La forza è con te, la forza, ecco, che sembrano sottilmente delle cose belle. Io pure lo vedo con piacere, quel film l'ho rivisto l'altra volta, la prima di una serie, però in questo concetto della forza buona che va contro la forza cattiva, nella forza buona c'è un po' l'idealizzazione dell'uomo, non c'è veramente il concetto della rivelazione di Dio, dell'amore di Dio, ma c'è questo concetto del bene e del male come nella singola personalità dell'uomo, cioè come se l'uomo potesse scegliere di essere buono o cattivo indipendentemente dalla comprensione dell'amore di Dio, indipendentemente dal suo contatto con Dio. E quindi questo poi capite bene anche in tutti i vari sottogruppi che poi porteranno a dire: io faccio magia bianca, io faccio quella nera, io seguo spiriti buoni, io seguo spiriti cattivi. Ecco, c'è questo concetto che invece purtroppo sappiamo che al di fuori della rivelazione della salvezza di Cristo non ci sono spiriti buoni e spiriti cattivi, cioè, ma nel momento in cui noi cominciamo ad avere contatti con entità spirituali, cioè, è chiaramente, è ovvio che sono, anche se si presentano come angeli di luce, anche se si presentano come benefattori, è ovvio che sono delle forze demoniache volte semplicemente alla nostra distruzione, in una maniera diversa, attraverso la pazzia, attraverso altri sistemi, ma in ogni caso forze volte alla nostra distruzione. Dicevo quindi, secondo questo concetto, l'uomo cosa deve fare? Deve solamente scoprire e sviluppare la sua divinità, espandendo la sua coscienza attraverso la meditazione, abbiamo detto lo yoga, altre tecniche varie, il training autogeno, la meditazione trascendentale, e quindi anche considerando che Dio in se stesso è una forza neutra, quindi che può essere usata bene o male. Capite bene il discorso, che poi in realtà sfocia verso il concetto di un Dio impersonale. Infatti non è più un Dio, cioè, ma è una creazione dell'uomo, ecco perché alla fine risulta un essere impersonale. In realtà è una mostruosità, è infatti il tipo dell'anticristo, poi lo vediamo meglio dopo questo. E allora, chiaramente in contrasto oltretutto con la Bibbia, che chiaramente sostiene il fatto che è scritto che gli uomini nascono una volta sola e poi dopodiché muoiono, dopodiché c'è il giudizio, queste teorie, cioè questi del New Age, hanno come teoria di base la teoria della reincarnazione, questo l'abbiamo detto, con la legge cosiddetta del karma, che non so se tutti voi sapete che cos'è, cioè una persona secondo i propri meriti e i trascorsi vari, cioè ha la possibilità di rivivere in un corpo in una situazione diversa, e chiaramente secondo poi questa escalation in cui di solito va a migliorare. In questo poi ci sono teorie diverse, cioè, che considerano come la reincarnazione debba avvenire in qualsivoglia, cioè come dire uno può anche peggiorare. Invece ci sono teorie più sottili spiritualiste in cui si dice che in fondo la reincarnazione avviene sempre in bene, sempre in meglio, fino al punto tale che anche il diavolo si reincarnerà in Dio, cioè, capite il concetto sottile, quindi che non ci sarà più il male, il male non esiste. Questo è un concetto molto pericoloso, infatti il male si va evolvendo, va ascendendo verso il bene, cosa che invece è contraria alla chiarezza biblica, in cui invece poi nell'eternità male e bene saranno estremamente separati, quindi non ci sarà più nessun connubio, mentre per ora le cose procedono in qualche modo assieme ed è difficile fare una separazione, tante volte ci sarà un momento in cui male e bene non avranno più nessun contatto. Quindi capite bene come è contrario questo concetto spiritualista alla rivelazione della parola di Dio. Quindi la forma che si assume la reincarnazione, riassumendo, dipende da come ci si è comportati nella vita precedente. Questa è la legge del karma. E chiaramente tutto questo fino a che non si raggiunge una perfezione sufficiente da dare l'accesso al cosiddetto nirvana, uno stato che non è, anche se molti lo vogliono assimilare al paradiso, ma è uno stato di non esistenza. Quindi c'è, cioè, come dire, tu finalmente soffri, soffri, soffri per la fine non esistere. Vabbè, questo per scomparire, per avere finalmente un'anestesia di coscienza, perché finalmente quando non esisti più, non esiste più né il dolore né l'angoscia, né la... in un certo senso potrebbe essere avere una parvenza di credibilità questa teoria, ma il nostro Dio ci ha riservato molto di più, cioè non vuole semplicemente che finiamo di soffrire, sarebbe assurdo. Allora il movimento della nuova era afferma chiaramente che l'uomo può salvarsi quindi se trova il suo vero io attraverso questa forma di espansione della coscienza. Quindi fede nell'uomo, nell'energia o forza vitale che nel cosmo è proprio questo il centro della spiritualità della nuova era. È chiaro che in tutto questo, capite bene, quando l'uomo ha questa tendenza a diventare come Dio, lì c'è proprio lo zampino di un certo diavolo di nome Lucifero. E a proposito di questo, ora vi leggo qualche cosa che un po' qua ho segnato di un'affermazione di questo David Splanger, che è proprio un leader di questo gruppo ed è il fondatore di quella comunità che vi ho detto della Scozia, della comunità, non mi ricordo come si chiamava, e questo di qua ha scritto in uno dei numerosi libri della sua produzione letteraria, circa nel 1980, ha scritto così, vediamo. Lucifero opera in ognuno di noi per condurci allo stato di integralità, poiché noi ci incamminiamo verso una nuova epoca che è l'era dell'integralità dell'uomo. Ognuno di noi in qualche modo è condotto a quel punto che io definisco iniziazione luciferica. Un atto di consacrazione a Lucifero. Questa è la particolare porta d'ingresso attraverso cui l'individuo deve passare se vuole pienamente arrivare alla presenza della sua propria luce e della sua propria integralità. Guardate che sottile. Cioè, come a dire, deve recuperare il suo essere uomo. Cioè, quindi come... no, recuperare, ecco. Cioè, quindi il suo essere uomo. E chi meglio di Lucifero, il quale ha detto voi sarete dei se... Ecco, quindi il concetto è come se l'uomo deve recuperare la sua divinità. Il che non è un concetto sbagliato in assoluto, perché è vero che l'uomo deve recuperare la sua divinità, ma riconoscendo il suo peccato e ricevendo in dono questa natura nuova, questa vita nuova. Ogni tanto lo segnalo perché così vediamo i parallelismi. Quindi Sprengler, il quale chiaramente ebbe molte relazioni col mondo demoniaco, ha molto scritto, ci sono parecchi libri, non vi consiglio di leggerli, in cui chiaramente c'è questa chiara espressione del legame tra l'iniziazione luciferica e il recupero di questo uomo integrale, ecco, come il pane integrale, cioè uomo integrale. E quindi evidentemente nel cuore di questa nuova religione è molto comune questa fase di iniziazione luciferica. Oltretutto, in questo ci sono anche i cosiddetti maestri della sapienza, questi spiriti ancestrali che vi dicevo, spiriti della natura, che sono parte integrante delle risorse spirituali della religione della nuova era. Infatti sono portate molte divinità, Buddha, Shiva e tutti questi dei dell'antica civiltà, delle antiche civiltà, oltre a tanti dei inventati nuovi. E chiaramente tutto questo porta anche alla stregoneria, alla magia, all'occultismo, alla deizzazione delle cose, cioè alla idolatria nel senso più chiaramente biblico, che chiaramente è stata sempre proibita in una maniera evidente nella Bibbia. Se non altro ricordate Deuteronomio, proprio dice: non si trovi in mezzo a te chi eserciti la divinazione o il sortilegio, non so se ricordate questo brano, o l'augurio o la magia, né chi faccia incantesimi, né chi consulti gli spiriti o gli indovini, né chi interroghi i morti, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore. Ecco, questa era un'espressione molto chiara in cui Dio aveva parlato, e più chiaro di così mi pare che si muore. E allora è ovvio che in tutto questo, nel nuovo mondo, c'è invece, nella nuova era, c'è tutto un progetto per andare sostituendo tutte le simbologie cristiane con simbologie pagane, con feste pagane e con un revival quindi di quello che sono le mitologie che fanno parte dell'antica Grecia e così via. Una parte essenziale, e questo l'abbiamo citato, non approfondiremo questo, che semmai qualche altra volta parleremo di queste tecniche. Una parte essenziale, l'abbiamo accennato anche le scorse volte, delle formule della nuova religione è l'uso di psicotecniche. Ho citato la yoga, la meditazione trascendentale, lo zen, l'ipnosi, una certa forma di psicologia, certi meccanismi particolari, il pensiero positivo. Ricordate, abbiamo detto qualche cosa su questo tipo di metodologia, e oltretutto tutte queste cose, cioè, sono già entrate, ve l'ho citato, in delle istituzioni, in dei gruppi che richiedono proprio come tirocinio di preparazione per i loro impiegati, per i loro adepti, in questo caso non adepti, la parola non è giusta, loro, come si dice, loro aderenti o quelli che lavorano, impiegati in genere, il fatto che abbiano frequentato dei corsi di questo genere, quindi già una selezione legata al fatto di avere a che fare con queste metodologie. Nella filosofia del New Age c'è anche se non è ancora espressamente propagandato, l'abbiamo accennato la scorsa volta, l'uso di droghe come stati alterati di coscienza, ai quali però si può arrivare anche attraverso i mantra o attraverso queste illuminazioni, stati di coscienza alternativi. E il centro occulto di progettazione di questo movimento si chiama Lucis Trust, che dovrebbe essere originariamente era Lucifer Publishing Company, società editoriale, cioè di Lucifero Corporation. Poi invece chiaramente ha cambiato, cioè, perché evidentemente deve mostrare un po' un aspetto meno demoniaco, e allora ha fondato altri gruppi come la Scuola Arcana, World Goodwill, la buona volontà mondiale. Guardate che bello, buona è una società, quindi tutte delle parasocietà, diciamo, basate sull'occulto, con dei nomi anche che sembrano abbastanza invitanti. Dice la società per gli uomini di buona volontà. C'è buona volontà, allora mi ci metto pure io. Certo, però è il male, ma è il tipo del vero uomo, cioè il tipo del vero uomo che non ha bisogno di Dio, e questo è il concetto, è il tipo dell'uomo che è Dio, e quindi è lui che produce Dio, è lui che muove Dio, è lui che arriva a una coscienza divina tale da cambiare la materia, da creare, da distruggere e da avere in mano le redini della materia. E un altro aggancio, questo credo che non l'abbiamo mai sottolineato, è della spiritualità della nuova era, è con il movimento del femminismo. Cioè, vi può sembrare strano, ma questo, per esempio, questa campagna contro il maschio in generale, questa tendenza a eliminare le differenze tra i due sessi e soprattutto le differenze proprio nella sessualità o in genere. E in tutto questo c'è questo principio secondo il quale la donna corrisponderebbe all'era dell'acquario. Ricordate, la scorsa volta abbiamo parlato di quest'era che dovrebbe sopravvenire, quindi lo spirito della donna è lo spirito dell'era dell'acquario, e quindi la teologia femminista cerca anche in questo senso di raffigurare un dio donna, una divinità esclusivamente femminile. Anzi, nella sua avanguardia, nel movimento radicale, si è ventilato la possibilità di rintrodurre il mito, o il mito, sì, perché era un mito di Gea, cioè della madre terra, proprio il cui culto è stato riportato alla luce e ora viene nuovamente propagandato. Quindi un ritorno alle origini, alla adorazione della divinità madre, della madre terra. Ecco, vedete tutto questo, il naturismo, naturalismo, ecologia, cioè come sotto sotto collaborano a fare comprendere che noi dobbiamo recuperare la dea madre terra. Per andare verso la conclusione di questo excursus, chiaramente capiamo che il comune denominatore di tutti i membri appartenenti ai vari gruppi del movimento della nuova era è questa esperienza pseudo-religiosa, il contatto con demoni, attuata attraverso l'uso di droghe, meditazione trascendentale, psicotecniche, obbedienza a ordini di maestri superiori, cosiddetti maestri della sapienza, nella gerarchia planetaria da cui origina questo progetto del New Age. Oltretutto, ne abbiamo parlato proprio all'inizio di questo incontro, i neoeristi, li chiamiamo così, ecco, per capirci meglio, perché i neoagisti, è brutta la parola, i neoeristi credono negli UFO e sostengono anche di ricevere messaggi da loro. Ecco, questo per riferirci un attimo a quella trasmissione di ieri sera. Sostengono oltretutto che Cristo è andato a evangelizzare altri pianeti, sostengono che eccetera eccetera, ci sono teorie degli esseni, un sacco di teorie stranissime che non sto qui a definirvi, ma tutto questo chiaramente viene dallo stesso sacco. E sapete che secondo molti dei neoeristi c'è questa convinzione che lo stesso Adolf Hitler, non so se lo conoscete, appartenesse, lui era uno studioso di quello che riguarda l'arcano, l'occulto, le divinità germaniche e così via, e sostengono che fosse un precursore di questo sistema. I simboli usati da questo sistema religioso, infatti, un poco anche ci riportano a questo tipo di tipologia. Infatti si usa la svastica, proprio è un simbolo abbastanza comune, è un segno occulto indo-germanico. E poi c'è il 666, questo lo abbiamo anche detto l'altra volta, che secondo Alice Bailey ha delle qualità sacre. Infatti dovrebbe essere usato il più spesso, cito testualmente le sue parole, il più spesso possibile per accelerare il progresso di civilizzazione, la venuta della nuova epoca. Interessante questo. E uno dei segni, questo non ci credereste, uno dei segni più comuni oggi e più largamente usati, che chiaramente sembra molto, innocente, è proprio l'arcobaleno, che rappresenta nella loro teoria il ponte tra l'uomo e l'anima superiore o grande spirito universale. Ecco. Sì, l'alleanza, cioè il contatto tra il grande spirito universale e l'uomo. E in ultima analisi il grande spirito universale, l'avete capito chi è, cioè è Lucifero. Ed è sorprendente oggi il fatto di notare, cioè, come effettivamente, se voi ci fate caso, in tante biscotti, cose così, ci mettono questo segno di arcobaleno. Cioè questa è una... E in tutto questo è ovvio che c'è l'attesa di un maestro, che è proprio Maitreya chiamato, sarebbe essere l'altro Cristo, un altro Cristo. A proposito di Cristo ve lo ricordo che Cristo è considerato pure un illuminato, però questo Maitreya, questo anticristo, sarà un iniziato del settimo grado. È come ci sono i livelli, come la regione, l'impiegato di primo livello, secondo, terzo. Questo Maitreya sarà un iniziato di settimo livello, quindi un dirigente un dirigente maggiore. Ecco, e evidentemente tutta la loro descrizione di questo uomo o di questo Messia, perché sarà uno spirito eletto, la loro descrizione proprio riguarda un uomo che finalmente riuscirà a portare avanti questa religione universale. E quindi proprio è il tipo della... È una bella immaginazione. E a proposito di questo voglio solamente leggere due versi per concludere, dopodiché facciamo... Certamente. E con tutti i sistemi più forti, anche di... sì, ma dicevo anche con sistemi, diciamo così, che si camuffano come sistemi umanitari. Non solo, la massoneria già è un sistema, sì, umanitario, ma più di potere, ecco, cioè come a dire, più un sistema, tra virgolette, mafioso, cioè, seppur rispettato, ecco, per ottenere dei privilegi, mentre le associazioni di benefattori già hanno un manto ancora più sociale, ecco, meno di... impegnato, ecco, però quindi è ancora più sottile in questo caso il mascheramento.
Sostengono che il centro studi di Eri, cioè quello di Monte Pellegrino, siano scuole per queste cose.
Dunque, voglio leggere per concludere questi due brani. Uno è in Isaia, al capitolo 47. Ecco. Qua è molto bello, perché è un po' la tipologia dell'uomo del 2000, senza Dio. Dice così: tu ti fidavi della tua malizia, tu dicevi, nessuno mi vede, la tua saviezza e la tua scienza ti hanno sedotto, e tu dicevi in cuor tuo, io e nessun altro che io. Vedete com'è, è proprio lapidario e chiaro. Ma un male verrà sopra te, che non saprai come scongiurare, una calamità ti piomberà addosso, che non potrai allontanare con alcuna espiazione, e ti cadrà repentinamente addosso una rovina che non avrai preveduta. Stattene ora là coi tuoi incantesimi e con la moltitudine dei tuoi sortileggi, nei quali ti sei affaticata fin dalla tua giovinezza. Forse potrai trarne profitto, forse riuscirai ad incuterne terrore. Tu sei stanca di tutte le tue consultazioni. Si levino dunque quelli che misurano il cielo, che osservano le stelle, che fanno pronostici ad ogni novilunio, e ti salvino essi dalle cose che ti piomberanno addosso. Ecco, essi sono come la stoppia, il fuoco li consuma. Non salveranno la loro vita dalla violenza della fiamma. Non ne rimarrà neanche brace a cui scaldarsi, né fuoco dinanzi al quale sedersi. Tale sarà la sorte di quelli intorno ai quali ti sei affaticata. Quelli che hanno trafficato teco fin dalla tua giovinezza andranno errando ognuno dal suo lato e non vi sarà alcuno che ti salvi. Guardate che profezia tremenda di chi, detto io, si è appoggiato al magico, all'occulto, e ora è come se dicesse: Dio, fatti salvare dal male. Come farai ad essere salvata? Come farai ad essere ristabilita? Come farai? Quindi dovrai cogliere purtroppo le conseguenze di quello che è stato il tuo traffichio, il tuo trafficare con il male. Questa è una scrittura che voglio lasciarvi, poi casomai ve la rileggete, perché c'è un contenuto molto profondo e molto grande. Solamente per meditare su questo, Isaia capitolo 47 dal verso 10 a 15. È bello questo: tu dicevi in cuor tuo, io e nessun altro che io. Cioè, questo proprio è un emblematico proprio di questo tipo di affermazione dell'uomo che nega il vero io sono. Cioè, ma un male verrà sopra di te, è sottile, che non potrai allontanare con alcuna espiazione. Questo è molto sottile, perché l'uomo nella sua presunzione pensa di poter espiare lui, dice: no, poi espio, poi pago io. Il concetto del messaggio di Cristo è stato che lui ha pagato per noi, quindi il volere pagare in prima persona significa negare e non riconoscere la grazia e la potenza del sacrificio espiatorio di Cristo. State attenti, perché ci sono tante persone che dicono pago io, espio io, pago io. Questo è un atteggiamento pericoloso, cioè nessuno di noi può pagare, può espiare per i propri peccati. Certo, ne paghiamo delle conseguenze pratiche, ma non è che li possiamo scomputare, nel senso che Dio ce li rimette perché noi li paghiamo. È chiaro che ne paghiamo delle conseguenze pratiche dei nostri errori, ma non è un prezzo che paghiamo per essere perdonati e per essere... questo è chiaro, lo capite bene. E poi un ultimo verso in Seconda Corinzi. Capitolo 6. Dal verso... 14. Questa è un'esortazione dell'Apostolo Paolo. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Perché? Quale comunione vi è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar, la divinità di allora? O che comunione tra il fedele e l'infedele? E quale accordo vi può essere tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi, guardate che bello, siamo il tempio dell'Iddio vivente, come disse lo stesso Dio, e qua è riportata una profezia dal Vecchio Testamento: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Perciò, conseguenza di tutto questo, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, e io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore Onnipotente. Allora capitemi bene, qui non si tratta di un essere fisico, perché purtroppo con questo concetto di avere umanizzato la realtà spirituale, noi andiamo veramente in un campo stranissimo, che è quello del sacro, profano. L'altra volta leggevo rivelazioni strane di una persona che aveva, dice, hanno rubato, non so, i paramenti sacri, li hanno messi con lo sterco, hanno oltraggiato Dio. Ma voi pensate che Dio può essere oltraggiato dal nostro sterco o da... Ecco, il fatto di avere sacralizzato troppo le cose materiali dà l'impressione che Dio lo possiamo rompere, ammazzare, distruggere, bruciare. Ma voi pensate che Dio si faccia male? Assolutamente. La realtà spirituale è diverso, il concetto qua che l'Apostolo Paolo vuole esprimere. Non è neanche un concetto di toccare o fuggire, che molti lo elaborano in loro modo e dicono, allora aspetta, dice, non dovete avere nessuno, non mettetevi con gli infedeli, dice, allora quello non crede, allora io non mi ci metto vicino, non mi ci siedo accanto, oppure non contaminatevi, no, non lo tocco perché sennò mi contamino. Cioè, come se la contaminazione fosse un batterio o un virus di vario genere. Cioè, non si capisce che non è questo il concetto, ma che è proprio l'abbracciare, l'entrare in quella attitudine, in quella filosofia, in quel sistema di pensiero. E questo è il concetto di uscite di mezzo a loro e separatevene. Non è un concetto fisico, se no ce ne dovremmo uscire dalla terra e andare su qualche lontano pianeta, perché qui siamo in contatto continuo con maghi, occultisti, pranoterapeuti, persone strane. Magari il nostro collega di lavoro esercita magia, che ne sappiamo, accanto a noi. Allora che fa? Appena lo scopriamo ce ne dobbiamo uscire dall'ufficio? Ce ne dobbiamo scappare? No! Evidentemente non è una fuga nel senso fisico, ma è un stare attenti, una comprensione profonda, un vivere veramente nella coscienza della grazia di Dio, che chiaramente ci mette in una situazione di figliolanza con Dio, di protezione di Dio, di realtà che ci segue e che anzi farà scappare il male da noi. Non è che il male deve fare scappare noi. Quindi capite bene, l'interpretazione di questo non è quindi avere paura di tutte queste cose, fuggire, non toccare, cioè allora non tocco quello, allora non faccio quello, no, ma è comprendere lo spirito dell'anticristo, così come abbiamo cercato di definire, e cercare di non entrarci noi, di non entrarci concettualmente, idealmente, filosoficamente, mentalmente, cercare di non entrare in dei meccanismi tali che persino, usando parole religiose, invece noi entriamo nella filosofia dell'anticristo. Ho fatto l'esempio spesso delle chiese che sono diventate positiviste, tutto subito, tutto uomo di successo, l'uomo grande, l'uomo potente, l'uomo qua, l'uomo là. Stanno usando delle frasi bibliche, però è pericoloso, perché in questa maniera si può sconfinare nell'uomo che diventa lui Dio, e Dio deve fare il suo servo, chiaramente deve diventare a uso e consumo suo. Allora attenti, quindi il separarsi significa il avere una dimensione equilibrata di queste cose, il comprendere questi pericoli, il mantenersene distaccato e il capire che non possiamo avere comunione con il male, e se ci vogliamo provare ci possiamo anche provare. Dio non è che ci dice non lo dovete fare in assoluto, però nel momento in cui lo proviamo e ci accorgiamo che questo non solo ci farà male ma ci allontanerà da un rapporto veramente paterno, da un rapporto di figli con il nostro padre di amore, ci creerà delle barriere, dei pregiudizi e le cose, è ovvio che questo ci allontana. Non è che Dio dice ah Monello hai fatto questo, non ti accolgo più. No, non è questo il concetto, è che nel momento in cui noi accogliamo una filosofia, una logica, un'azione demoniaca, saremo noi che non accogliamo Dio. Non è che Dio non accoglie più noi, capitemi, ma la sfera in cui entriamo, la situazione che cominciamo a vivere, diventa una situazione dove non c'è più posto per Dio. Quindi non mettetelo al contrario, come a dire hai toccato qua, hai toccato, perché noi lo facciamo come con i bambini piccoli, ah hai toccato la cosa che ti sei sporcato, ora ti do a botte. No, Dio non ragiona così. Quando noi tocchiamo le cose che ci sporchiamo, siamo noi piano piano che ci allontaniamo da Dio. E Dio non ci può accogliere perché noi non ci lasciamo accogliere, perché noi non andiamo verso di Lui, non perché Lui abbia cambiato il suo atteggiamento che è diventato ora punitivo perché noi abbiamo fatto la marachella. Capitelo bene questo, ma siamo noi che purtroppo entriamo in una filosofia, in una logica, la logica dell'infedele, la logica di colui che non crede nell'amore e nella grazia di Dio, che è una logica poi che nega Dio, distrugge Dio ed esalta piano piano la figura dell'anticristo. Quindi in questo riflettiamoci e possiamo, quando comprendiamo un pericolo del genere nella nostra vita, possiamo benissimo uscirne e separarci e non toccare questa realtà immonda, perché nel momento in cui invece ci restiamo, ci beviamo, ci assuppiamo, ci infiliamo veramente le mani, ci infiliamo anima, spirito e corpo, alla fine è ovvio che ne rimaniamo contaminati e ovviamente tutto questo non ci farà bene. Okay.